Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera, buonasera a tutti, Londinium Calling qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, lunedì 28 febbraio, l'ultimo giorno del mese. Noi siamo qui oggi, un ritorno alle origini, perché parleremo di un tema a noi caro, forse il primo tema che trattammo anni or sono, quando iniziamo il secondo giro di trasmissione con la Radio Bandiera Nera 2.0. Con me a rendere magico e possibile tutto questo c'è il nostro regista Manuel Gioia. Ciao Manuel.
Allora, buonasera a tutti, professor Perfidia, Manuel Gioia, come volete chiamarmi, sempre qui con voi. Ma c'è anche un'altra persona che rende tutto possibile, a parte il nostro Davide, ovvero il nostro, la nostra colonna portante, ovvero Prince Calù. Ciao Prince!
Eccoci qua, l'inviato speciale, in missione da un posto incredibile. Siamo nella memoria dei ricordi ed è il 38 Great Ormond Street. A quanto pare c'era un pub tanto tempo fa, sono qua diciamo dal 1912, si vede, sono un po' infreddolito, quindi scusate il produce. A questo punto c'era un pub che io credo abbiano tipo affittato, subaffittato, forse la back room del pub, a questo punto non so, fantasizzo. Comunque insomma era il posto dove c'era il famoso Rebel Art Center. Rebel Art Center che era appunto una sorta di organizzazione, un club di artisti in contrapposizione a quello che invece era considerato il collettiva portante diciamo del periodo, che era l'Omega Workshop. Quindi Rebel Art Center, ne parleremo in questa puntata, è da lì che parte velocemente quello che viene definito il vorticismo.
Esatto. Noi abbiamo la nostra associazione intitolata appunto al vorticismo, si chiama The Vortex, cioè chi ci conosce ben lo sa, e ci siamo appunto ispirati a questo movimento creato anche da Ezra Pound negli anni giovanili, nei suoi anni londinesi, quindi dal 1908 al 14, se non sbaglio. Lui ha vissuto a Londra, vari indirizzi, adesso un po' seguiremo anche le sue tracce, ed era un movimento che si inseriva, si affiancava a quello che erano le prime pulsioni del futurismo. Facciamo subito un ragionamento importante con voi, così ce lo togliamo. È interessante vedere come all'inizio dell'era moderna, appunto l'era industriale, venisse visto, e non a tutti i torti, il progresso industriale come un ennesimo, un nuovo modo, dopo diciamo le pulsioni rivoluzionarie giacobine, di sfruttare le masse popolari. I nuovi servi della gleba erano non a caso quelli delle catene di montaggio, sfruttamento minorile, eccetera. All'inizio addirittura come reazione ci furono i famosi atti di luddismo, dove in Inghilterra in particolare i lavoratori, esasperati dalle condizioni appunto del loro impiego, distruggevano i macchinari che secondo loro appunto non a tutti i torti rendevano appunto schiavi del profitto. Poi piano piano questa cosa si è evoluta, perché anche diciamo, aspettiamo che c'è Luca qua che...
No, perché leggiamo da Kitty appunto una nota in sottofondo, appunto i famosi atti, se ho ben capito, di nudismo, no? Dove la gente poi stava nell'oppressione degli abiti, si spogliava, e noi quelli cerchiamo, anzi quelli.
Atti di nudismo e di luddismo, quindi uno si spoglia, poi fracassa i macchinari, potrebbe essere. Bisogna stare attenti a dove pesti, però.
Al cubismo, perché le forme erano troppo dritte, noi preferiamo delle cose un po' più sinuose, e appunto il vorticismo, perché non ci si capisce più niente. In effetti il nome Vortex è stato preso pure in parte da Pound per definire quello che in effetti era un po' Londra, un vortice di situazioni.
Non si capisce. La gente mi dà il contrario, ma io... Esatto, io chiuderei quella puntata perché abbiamo fatto una sintesi. grazie.
Poi diciamo cose scientifiche, perché il pubblico ci segue proprio per questo, perché sta meticolosità.
Esatto.
No? Questi riferimenti anche culturali, il nudismo, il futurismo, il cubismo, tutta questa roba qua, il tabagismo per esempio, pure un'altra forma artistica che insegniamo a volte. Quindi
il cabalismo,
una,
il cabalismo,
onanismo,
grande ragionamento importante. Comunque stavo dicendo che, per concludere, che dopo anche le, diciamo, quelli che erano solamente mezzi di produzione, quindi le classi meno ambienti, si impossessano anche, fanno del progresso tecnico, lo reinterpretano vedendoci anche una, non solo un'arma di riscatto, ma anche di nuova espressione. E qui mi nasce appunto queste forme artistiche che si riferiscono ai progressi tecnici anche come veicolo appunto di nuove forme espressive, appunto, diciamo, oltre il vorticismo, il ben noto futurismo.
E parliamo appunto in maniera più completa e profonda dei filosofi del nostro tempo. Vorrei fare una citazione, insomma, importante, saggia, colta, che il nostro pubblico sicuramente apprezzerà, e si parla qua del filosofo ispirato dal vorticismo, appunto, Beppe Starnazza e i vortici, da cui poi abbiamo preso pure diciamo lo spunto per fare questa bella copertina che ci ha preparato il nostro giovane Musso.
Esatto, scompiazzata anche da una ben nota testata, comunque beh, siamo tutti una famiglia, è vero o no? E quindi diciamo il vorticismo è una forma soprattutto di pittura, dimmi caro.
No, scusa, non ho finito di parlare degli esponenti italiani della corrente del vorticismo, appunto Beppe Starnazza, un piccolo siparietto così per descriverlo, è una notizia molto ghiotta. Dunque, gli Schiantos hanno dei problemi all'interno del gruppo per quanto riguarda un altro problema filosofico molto importante dell'epoca, ovvero ma che si ripropone ogni anno verso gennaio, ovvero la partecipazione sì o no al Festival di Sanremo. Per esempio, alcuni gruppi hanno fatto anche una sorta di apoteosi, diciamo, di celebrazione. Per esempio, un gruppo di Torino che faceva musica ska scrisse una canzone: abbiamo partecipato al Festival di Sanremo, che ripropongono ogni anno, no? Eccetera eccetera. Ciao Oscar, ti salutiamo affettuosamente.
Abbiamo vinto
con gli Schiantos. Cosa fece? Che poi tra l'altro Oscar è anche bravo, perché mi ha pure, insomma, menzionato in un libro, mi sembra pure tu ci stai, Davide, no? Quello del famoso bello mondo di essere dei mods, eccetera eccetera. Quindi Beppe Starnazza invece una discussione per gli Schiantos, decidono di, cioè Starnazza abbandona il gruppo, ahimè, e forma appunto con Beppe Starnazza, copiato dal famoso cantante Pippo Starnazza, che era un cantante famoso precedente, insomma, per l'ontanzo degli anni 40, se non sbaglio, e i vortici. E qui credo che il nostro compianto Friccantoni, un genio dal punto di vista culturale e musicale, abbia preso spunto, credo, proprio dal vorticismo, se non sbaglio. Ecco, questa è la mia partecipazione, insomma, modesta alla puntata di oggi.
No, hai altro da dire? E sappiamo che hai delle chicche in serbo. Sì, ci sta, perché il buon Frick era un artista a tutto tondo. Quando c'è l'Isianto, come del resto, ha fatto un Jack Frusciante alla fine. Jack Frusciante, Beppe Starnazza, tutto da bene. Questo preambolo e queste digressioni. Ma sentiamo, è già ora della musica? Cosa ci dice il regista? Che mi sono un po' perso.
Ma direi di metterei già un bel pezzo per entrare nell'ambiente giusto. Io ho fatto una selezione musicale, diciamo, quasi inerente e non con il vorticismo, anche titoli ispirati proprio al titolo The Vortex, che comunque è, diciamo, la parte principale della nostra trasmissione, quindi dalla pubblicazione Blast e poi tutte le cose che alcuni già sanno, ma ci saranno anche alcuni aneddoti che precedono all'avvento del Vortex. Comunque ci arriviamo con calma e partiamo subito con un primo pezzo della nostra playlist musicale. E io ho voluto scegliere come apertura, beh, un grandissimo regista, cioè un altro dei registi che io preferisco, che è John Carpenter, che non solo ha fatto tantissimi film importanti come La Cosa oppure Halloween, per chi si ricorda, però è stato anche un compositore. Lui ha fatto anche diverse colonne sonore, e c'è una colonna sonora che viene chiamata, c'è un album del 2013 se non mi sbaglio, chiamata Lost Themes, e c'è un tema che si chiama The Vortex. Quindi io direi partire proprio con quella. Dimmi, Calù.
Ecco, proprio in base a questa canzone e a quello che è l'ispiratore, pensiamo alla traduzione invece in italiano dei famosi e prestigiosi cognomi in inglese o americano che suonano benissimo. John Carpenter, wow, chissà che significa. In italiano il romanesco sarebbe un po' più umile, Giovanni il Carpentiere, che poi oggi, per inciso, trovane uno pure buono, fai i soldi, voglio dire, no? Altro che musica.
Madonna, roba da chiodi questa tema, come dice il buon Wally che sta ancora correndo, menzione Calù. Salutiamo il nostro Wally e siamo tornati qui su Radio Bandiera Nera di Noon Calling. Stiamo parlando di un esponente importantissimo, ovvero Ezra Pound. Tutti siamo devoti a lui, a quello che ha fatto, le sue opere, ma chiaramente anche al vorticismo, a questo movimento modernista caratterizzato dalla pubblicazione Blast nel 1914. È vero, è durato 2 anni, però comunque è stato molto importante. Quindi chiaramente questa puntata avverterà chiaramente su Ezra Pound e su il vorticismo in generale, quello che è stato, la sua importanza anche per quello che poi ha lasciato in eredità. Ma prima di andare un po' avanti vorrei fare un imbargiggiamento, come dice il nostro Davide, perché chiaramente la nostra trasmissione, diciamo, non va tanto molto a collegare sulla biografia di Ezra Pound, perché dovremmo stare a fare almeno 20 puntate solo parlando di quello che ha fatto nella sua storia. Però
di solito sono 10, però con Pound sono 20,
diciamo, facciamo anche 30, va, tanto ci stiamo. L'importante qua, più che altro, vogliamo mettere in chiaro e diciamo nella nostra luce, tra virgolette, nel fatto della sua importanza, della sua, diciamo, poetica e di quello che lui è riuscito a fare quando ha avuto la sua esperienza a Londra. Che chiaramente, come sappiamo, Ezra Pound, lui nasce a Hailey il 30 ottobre del 1885, che già aveva in mente di poter, diciamo, approcciare comunque con la poetica, con la scrittura. Infatti era appassionato della letteratura di William Shepard, che era uno dei suoi più grandi ispiratori, ma quando poi venne qua a Londra cominciò ad ampliare ancora di più la sua cultura, la sua passione letteraria, specialmente perché lui era un amante della letteratura di William Butler Yeats, che viveva nel Sussex, che era diventato il suo idolo e per stato ha fatto di tutto per poter conoscerlo, per poter fare una collaborazione pure con lui, visto che avevano molte cose in comune a livello della letteratura. Dimmi, Calù.
E poi mi sembra che East stavano pure vedendo se potevano fare al circolo la pizza, no? Cioè, per quello East.
Probabilmente.
Spieghiamolo, dottor Davide, prego, spieghi la battuta al nostro fantastico pubblico da casa. I famosi casalini.
Iz è il gioco di parole, fine gioco di parole del nostro principe, oggi in gran forma. Iz è il lievito, no? Era una esatto. Pizza.
No, il lievito per voi praticanti di pub, il famoso lievito di birra.
A parte che secondo me una pizza vorticista ci sta tutta. Oh. Anzi, Calù, tu che sei del settore, inventati una serata.
Guarda, io le pizze, poi sono famoso con le pizze, quindi
sì, esatto.
Sono la ricetta,
lì è una ricetta, e lì il vortice quello viene dopo, però
prima ce l'abbiamo dopo.
Il vortice viene dopo, assolutamente. Comunque sì, a parte, diciamo, il suo approccio nella poetica di Pound, ma vogliamo più che altro cercare anche di capire com'è che nasce il vorticismo, come si arriva al vorticismo. Chiaramente sì, c'è la mente di Pound dietro, ma c'è anche la mente di un altro personaggio molto particolare, che è questo William Lewis, che, pensate, com'è che, diciamo, prende forma, tra virgolette, questo personaggio. Lui lavorava in questa, diciamo, chiamiamola organizzazione, chiamato Omega Workshop, dove cercavano sempre di mettere a risalto le opere moderniste, quindi diciamo sempre attorno al 1900, eccetera. E a un certo punto, diciamo, lui insieme ad altri artisti, che poi chiaramente sono stati anche quelli precursori del vorticismo, si sono ribellati perché volevano portare avanti un tipo di poetica, un tipo anche di arte, di pittura, di tante, diciamo, espressioni artistiche completamente diverse da quelle che erano illustrate comunque rispetto all'Omega Workshop, specialmente, diciamo, ai due, diciamo, creatori del workshop, ovvero Vanessa Bell Bell e Duncan Grant, che quest'ultimo poi c'è stata anche una mezza, pare che ci sia stata una mezza discussione, e poi magari ne approfondiremo più avanti. Pensate che addirittura per mettersi d'accordo su questi piani c'era un pub, un locale molto avanguardista che si chiamava The Cave of Golden Calf, che si dice, pensate, ci sono leggende su questo pub, si dice che il Mr. Marinetti è andato a fare uno dei primi colloqui che fece a Londra per la sua mostra futurista, la fece proprio in quel locale bevendo un creme de menthe, un alcolico alla menta, pensate un po'. Dimmi Calù.
Ma in effetti dico l'unica cosa seria della puntata, dico, da lì proprio che parte poi l'input del scusate, anzi in contrapposizione al futurismo, appunto, perché arrivando Marinetti, che comunque era in contatto con quest'altra forma, diciamo, letteraria, artistica, eccetera, però dal punto di vista londinese stavano vedendo quasi sfuggire quello che era poi il fulcro dell'attenzione sul movimento, quindi non volevano poi che il futurismo potesse poi attecchire pure qua, ma volevano invece lanciare la propria arte, quindi in contrapposizione, diciamo, tra virgolette, e non troppo in contrapposizione, ma anche influenzato appunto da cubismo e futurismo, appunto da lì partivano subito con il termine vorticismo, proprio a difendere quella propria identità, proprio perché c'era una similitudine, insomma, voglio dire, io stesso non saprei troppo come descrivere le differenze tra queste tre, tra questi tre stili, diciamo, tra cubismo, futurismo e vorticismo. Sappiamo che comunque il vorticismo si inserisce propriamente in mezzo e che l'accelerazione al movimento fu proprio questa venuta, diciamo, da parte di Marinetti, che fece scaturire proprio quasi una sorta di indipendenza del progetto stesso. Almeno questo è quello che io ho capisciuto.
Esatto, infatti pensate un po' che nel 1910, quindi l'anno successivo della nascita del futurismo, Marinetti proprio tenne un discorso, una mostra proprio al Lyceum Club di Londra, dove la prima cosa che fece è criticare in una maniera estrema l'arte di John Ruskin. Quindi, diciamo, lui era un poeta dello stile vittoriano, e lui praticamente lo ha dissacrato in tutte le sue forme possibili. Tenne un discorso veramente lungo e in contrapposizione a questo lui espresse le sue opere, espresse, diciamo, il suo tipo di poetica, quindi tutto ciò che aveva messo in ricorso con il futurismo, lanciandolo nel territorio britannico. E chiaramente la reazione fu pazzesca, perché chi lo criticava, chi invece lo apprezzava, infatti il nostro Wyndham Lewis, lui lo apprezzava tantissimo, tanto che insieme a artisti come Wandsworth, Seekert e Etchells, che formò il cosiddetto Rebel Art Center, che ha fatto anche parte anche un altro personaggio importante, che lui era anche amico di Marinetti, ovvero Christoph Newison, che da là davvero cominciano a farsi notare, a farsi vedere anche nel pubblico britannico. Quindi un po' questa traslazione futurista italiana comincia a prendere luogo anche nel campo britannico, anche se successivamente è successa una cosa, ovvero che siccome Newison era quello che aveva molta più, diciamo, era molto più carismatico, Lewis, diciamo, da una parte si distaccò perché aveva una specie di, aveva dei pensieri completamente, diciamo, leggermente diversi rispetto a Newison. Un giorno ci fu un'altra mostra, sempre con Marinetti presente, dove Newison cercò anche di mettere a braccio proprio il River Art Center, ma William Lewis stranamente questa volta si ribellò, perché era in disaccordo, non voleva fare, voleva avere un altro tipo di poetica completamente diversa rispetto a quello che Marinetti voleva ottenere, tanto che pensate che una volta, quando ottenne un altro discorso in un pub, diciamo che culminò, tra virgolette, questo è quello che si dice, culminò in una rissa tra Wyndham Lewis e Newison. Infatti poi da lì Lewis cercò di mettere a braccio diverse idee, ovvero quella del futurismo italiano, quella del cubismo, quella del post-impressionismo e tante altre idee insieme, per formare appunto l'idea, quella del vorticismo, che verrà poi messa con Blast nel 1914. Dimmi, Calù.
In effetti sembra che poi il Rebel Art Center ebbe vita non lunga, diciamo pochi mesi se non sbaglio, un po' molto intenso, e la rivista, così appunto Blast, credo che abbia vita un po' più lunga, ma non penso più di un paio d'anni, se non sbaglio. Quindi potremmo pure dire, insomma, che Blast, vista la velocità del progetto, potremmo dire che ha fatto un interbotto, come si suol dire, perché la traduzione poi apparentemente è quella, esatto, se giochiamo sulle parole. Poi è da dire che comunque, nonostante, forse sto andando troppo avanti, però vedremo che poi dopo qualche anno di pausa, proprio in virtù del fatto che quasi tutto stava scemando e stava andando verso correnti differenti, mi sembra che poi Lewis proprio, no? Persi Windham, anzi non persi perché lo odiavo al nome, quindi solamente Windham Lewis, credo che riformò il vorticismo nel 1920 formando con altri associati un gruppo chiamato Group X, che era appunto una sorta di revanche e riproposta di quello che furono gli ultimi strasci appunto del vorticismo nel 1920.
Esatto. Io direi di fare un'altra pausa musicale proprio richiamando quell'atmosfera lì, esattamente. E ho scelto a tal proposito una band proprio inglese che si rifà praticamente al movimento vorticista. Infatti la band si chiama Plutonium Baby, che è una band comunque punk sperimentale, che tra l'altro ha fatto un disco che si chiama proprio Blast, e la traccia in questione si chiama Vorticism. Sentitela ragazzi, a dopo. We'll be right back.
Londinium calling.
Del periodo londinese di, del nostro caro Ezra Pound, periodo tra l'altro molto importante della sua formazione, conta che lui è dell'85, o 1385 se non sbaglio, prima di far figure, andiamo a vedere, esatto, e lui parte nel 1908, parte il 1908 per l'Europa e non arriva subito in Inghilterra, non arriva subito in Gran Bretagna, ma sbarca a Gibilterra, passa dalla Spagna, Siviglia, insomma sud della Spagna, poi arriva in Italia. E ricordiamoci che lui ha sempre avuto una grande considerazione per tutto quello che è diciamo italiano classico, i suoi primi racconta di poemi, si chiama Lume spento, un titolo in italiano che lui stamperà una volta arrivato appunto in Europa. Passa a Venezia e anche lì cita questo primo passato, poi dopo ci tornerà e lo sappiamo bene e concluderà anche la sua vita da lì, visto che è sepolto nel 1972 al cimitero di San Michele a Venezia. Lo cita nei canti, no? Forse è una delle sue opere, Canto Spisani, la sua opera forse più conosciuta, parla del Canal Grande e di lui che ha tentato di buttare le bozze della sua prima raccolta, appunto a lui è spento proprio nel Canal Grande. Dopo arriva Londra,
italiana romana, no? Non so dire, volume numero 2. Tra parentesi in brackets cambia la lampadina.
Quello è apocrifo.
Dopo lui tutti i problemi.
Esatto. E dopo lui parte per l'Inghilterra, cambia una serie di indirizzi fino ad approdare la zona della North Soho, British Museum, insomma, chi è pratico di Londra sa a che zona mi riferisco, finché è una proda al 48 di Langham Street, sempre in quella zona lì, North Soho, sopra diciamo Oxford Street, dove c'era anche un pub che esiste ancora, lo Yorkshire Ray Pub, dove quello dei Cantos, dove senz'altro il principe c'è stato, dimmi.
Sì, in effetti come riferimento, perché quando hai fatto dici vicino al London Museum, ho detto ma che sta a dire? Cioè, se questo ci dice i pub sappiamo benissimo dove sono i posti.
Esatto.
Se ci parli di sé, caro amico, ma chi c'è mai stato qua? Dai, no. È come stava mai visto.
Amico mio, sono da fuori. No, quindi se volete andare a fare una pinta, dove probabilmente se ne è fatta più di una, anzi, Pound e i suoi amici, andate a Yorkshire Grey Club, Grey Pub, scusate, Titchfield Street, vicino a Titchfield Street, 48 Langham. E dopo 48 Langham si muove a Kensington, quartiere rinomato all'epoca per essere anche una residenza di molti artisti, personaggi della cultura, adesso è rinomato più che altro perché residenza dei milionari, molto spesso poco acculturati. Comunque al 10 di Kensington Church Walk, Holland Park, W8, sopra High Street Kensington c'è la placca, hanno messo la placca, è il British Charity Age,
sarebbe un'associazione che si occupa di commemorare i luoghi iconici di Londra, English Heritage, scusate nel caso, ha messo la placca dicendo che Ezra Pound ha vissuto quell'indirizzo dal 1909 al 14, che non è stato solo l'indirizzo di residenza ma anche un luogo di incontro con altri appunto esponenti della cultura, da James Joyce a Eliot e chiaramente Wyndham Lewis, che è il suo cofondatore del vorticismo del quale stiamo parlando. Ci sono stati varie polemiche su Pound, come con tutti gli autori cosiddetti maledetti, Selina e compagnia bella, Brasiliac, ditelo voi, La Rochelle, non siamo più, perché appunto noi sappiamo la scelta che ha fatto Pound e cosa la porta, cosa gli ha portato in termini appunto di dannarsi memorie e di conseguenze anche pesanti dal punto di vista personale, e per questo è ancora, diciamo, suscita ancora imbarazzo, non devo dirvelo io, lo sapete tutti. Commemorazioni che saltano, anniversari insomma sottaciuti, però insomma la placca alla fine è sta ancora lì, quindi andate in pellegrinaggio.
Kensington Church Street, per chi non lo sa, è la strada che porta da Kensington High Street sopra Notting Hill Gate, e a chi può interessare, verso metà percorso sulla sinistra tra un pub e un altro c'è anche un famoso fishmonger che ha dei bellissimi vongole, cozze, insomma, ecco.
Caro, sì, esatto, un po' caro, però insomma, caro. Anche nella clientela,
però roba buona, le famose vongole di Posmo.
Esatto, sono tante, non si vede il gesto, però insomma, immaginatelo. Bene, dopo questa digressione ittica, che ci dici, caro regista? Tirassi un po' il livello.
Sì, infatti mi sa che mettiamo un altro pezzo qua facciamo, saliamo di livello, perché qua l'atmosfera sta diventando sempre più interessante. E vediamo la mia playlist. Ah, bene. Allora, cari ascoltatori, vabbè, voi conoscete sicuramente la famosissima band creatrice del Neue Deutsche Art, ovvero i Rammstein. Bene, sapete che Markus Krups, ovvero il chitarrista, ha anche un progetto parallelo veramente interessante che si chiama Emigrate. Bene, ve lo lanciamo ora con un titolo, diciamo, molto, diciamo, bellissimo, Guerra. Come diceva il nostro Marinetti, la guerra è l'unica igiene del mondo, perciò godetevi War di Emigrate.
We're burning at the stake now.
Tornati nel nostro vortice di emozioni, come diceva il nostro Paul. Siamo tornati qui su Radio Bandiera Nera, questa è London Calling. Oggi lunedì 28 febbraio e stiamo parlando proprio di Ezra Pound e dei suoi vortici, come dice il nostro titolo, perché si parla proprio della sua esperienza nel territorio britannico, quindi quello che lui ha fatto, la sua poetica e tutto ciò che circonda anche nell'ambiente vorticista. Ricollegandomi su quello che aveva detto il nostro Davide durante prima della nostra pausa musicale, c'era anche da dire che, visto che ho citato William Yeast, che lui comunque era molto amico visto che era un suo fan, pensate che uno dei primi posti che andò prima di passare poi verso Kensington era proprio nel Sussex, perché si misero in questa stanza a scrivere poesie, a scrivere pensieri, filosofie, e trando spunto anche dalla letteratura giapponese, pensate un pochettino che roba, e prima di poi andare verso Kensington chiaramente. Ora, visto che sono partito con Vortice di Emozioni, la domanda sorge spontanea: perché il nome vorticismo? Da che cosa nasce? Quando fu pubblicato Blast nel 1914, proprio il manifesto vorticista da parte di Lewis, e quindi a Pound era vicino a lui, lui lo definì infatti come l'arte, come il punto massimo dell'emozione, il vortice dell'emozione, quindi il punto vitale dove si concentra dove c'è la massima concentrazione dell'arte, del pensiero e tutto il resto. E pensate che Lewis poi affrontò anche questa cosa dicendo che, pensate, addirittura per come stava, diceva che il futurismo a quel punto lì era un po' troppo superficiale, perché arrivava dei movimenti, era troppo movimentato, era troppo dinamico, invece lui voleva un momento di concentrazione totale per essere leggermente più semplice ma anche più complesso allo stesso tempo. Perciò prendere il movimento, prendere il dinamismo, ma concentrarlo e rendendolo tutto nella sua massima concentrazione, quindi il vortice, il punto statico. Per quello che c'è, diciamo, la contrapposizione tra futurismo, dinamicità, e vorticismo, la staticità. Però chiaramente la cosa che differenzia un sacco, diciamo, nonostante diverse, diciamo, molte similitudini con il futurismo, il vorticismo prende ispirazione proprio dal futurismo stesso,
dal cubismo, dal post-impressionismo, che comunque ha fatto parte nell'ambito del territorio britannico qui nel primi del 1900, ma anche al W. Reiter, che era un tipo di visione astrattista, perché chiaramente, diciamo, le opere fondamentalmente mischiavano un po' l'astrattismo con il realismo, però veramente delle opere molto interessanti. Infatti vorrei parlare di una in particolare che mi è rimasto impresso, che vabbè, a parte il self-portrait di William Lewis, famosissimo, quindi che se cliccate vorticismo vedete l'immagine di Lewis, il self-portrait famosissimo, The Mad Bath di Blomberg, un altro personaggio importante dell'etica vorticista, ma quello che mi rimase impresso era l'opera di Wandsworth, ovvero il Dressel Ship, che è praticamente la rappresentazione del bacino di carenaggio che si trova a Liverpool, che è esposto nella Galleria in Canada a Ottawa. Questa è un'opera secondo me fantastica, che va anche a ricollegare un aneddoto storico molto, molto strano, molto particolare, ovvero che nel vorticismo c'era anche questa voglia anche di cambiare a livello artistico per funzionalità belliche. Infatti il camuffamento Dressel, che praticamente che cos'è? È un mimetismo disruttivo, ovvero nelle navi c'era questo, per diciamo durante la guerra si cercava di confondere le navi con queste strisce zebrate messe in maniera molto disarticolata tra di loro, questo per creare una specie di controeffetto nebbia, quindi non nascondersi ma mimetizzarsi e contrattaccare il nemico. Chiaramente questa idea poteva essere, diciamo, di grande successo, poi chiaramente Churchill, mannaggia lui, decise di cambiare la cosa, perché inizialmente era una buona idea ma nello stesso tempo, diciamo, non appariva di buon auspicio, quindi ha dovuto mettere le navi di colore grigio. Peccato, perché poteva essere veramente una bella idea. Però comunque è un quadro molto molto interessante, vi consiglio di andarlo a vedere perché è davvero fantastico. Io l'ho adorato, io l'ho visto a Liverpool vero e proprio, perciò è tanta roba. Quindi questo è un po' linea di massima che, diciamo, che va a spiegare il motivo per cui si chiama proprio vorticismo, quindi l'arte come vortice, punto massimo delle emozioni. Quindi uno sono come Ezra Pound poteva soltanto pensare a una cosa del genere. Grande, grande Ezra.
Questo all'inizio, tra Frizzi e Lanzi, l'abbiamo detto, tra il serio e il faceto, questo riappropriarsi della primogenitura della maggior parte delle tecniche, delle invenzioni che è tipicamente, diciamo, europea d'origine, perché continente o il subcontinente, dipende dal punto di vista dove sono nate, oppure quelli che sono originano da questo continente europeo, che poi sono andati in giro a colonizzare gli Stati Uniti d'America e compagnia, e da questa compagine che nascono, va detto, la maggior parte delle innovazioni e delle invenzioni. E in quest'ottica abbiamo parlato di vorticismo, di futurismo, soprattutto, ha detto giustamente Manu, il futurismo era più orientato verso questa frenetica corsa verso un progresso positivo, quindi la tecnica messa al servizio di nuovo dell'uomo e della sua crescita non solo economica. E in questa, diciamo, ottica si inserisce un'altra iniziativa molto interessante, che è Prometeica, che ha fatto uscire un nuovo manifesto, il manifesto del prometeismo, spero di mettere bene gli accenti, che si inserisce sempre in quest'ottica. Quindi la corrente culturale o artistica che dice che sì, belli paesaggi bucolici, belle le tradizioni, eccetera, però ci sono delle innovazioni che, volenti o nolenti, ci stanno cambiando la vita, riappropriamoci di questi mezzi, mettiamoli a servizio di una cosa più organica e naturale, di un ordine che non va necessariamente, come stanno adesso, contro quelli che sono appunto le dinamiche naturali, ma in esso si integra e fa crescere anche l'uomo che desidera appunto differenziarsi. Infatti, qua c'è una pagina Facebook, adesso rassegna gli studi sul sovraumanismo, la tecnica e l'identità europea, che sono
cose, insomma, diciamo che sono piuttosto legate. Nuova iniziativa che a noi ci piace tanto, quindi andate a vederlo, leggete il manifesto e vedete che insomma c'è un filo di continuità con il quale stiamo parlando adesso.
Direi di mettere un altro pezzo della nostra fantastica playlist e qua ho scelto un pezzo che lo definisco il mio preferito della loro discografia. Beh, chiaramente stiamo parlando dei leggendari Motörhead, che da singoli su singoli avevano veramente scritto la storia dagli anni 70 ai giorni nostri, e onestamente non voglio mettere pezzi come classici come Ace of Spades o come Overkill, che comunque sono pezzi memorabili, ma io ho scelto un pezzo che lo considero il mio preferito, molto sottovalutato, ma secondo me è un pezzo fantastico, ovvero si chiama I Don't Believe a Word. A dopo.
Sideshow of yourself. All the people we released.
Vorticista è un'opera, il vero manifesto del vorticismo, quello che spiega cosa dovrebbe, cosa vorrebbe essere il vorticismo, è proprio Vortex, che è un'opera di Pound che viene pubblicata appunto sul giornale Blast, del quale abbiamo parlato prima, che inizia dicendo, traducendo, diciamo, il vortice è il punto di massima energia. Rappresenta in meccanica l'efficienza più grande e va via giù parlando appunto di con un linguaggio appunto molto che riecheggia un po' il futurismo tra insomma versi buttati in gioco giù un po' così in maniera che sembra scomposta, piuttosto nelle maiuscole messe per enfatizzare alcune parole, e parla su delle strofe con dei titoli dal pigmento primario, la turbina, l'uomo e l'ancestry, come si dice, l'eredità ancestrale appunto. La poesia tocca, diciamo, un linguaggio che sembra ermetico appunto tutti questi temi, spiegando in effetti o provando a spiegare cosa può essere il vorticismo, quindi un programma inversi, diciamo.
Esatto, è un programma inversi dove lui, diciamo, mette in traslazione un po' quello che ha preso spunto dal futurismo di Marinetti e chiaramente traslandolo nella chiave vorticista con tutte, diciamo, delle varie delle varie cronologie, chiamiamole così, ecco, quindi partendo proprio dalla spiegazione del vorticismo, dalla macchina, dall'eredità, le turbine, eccetera eccetera. Poi chiaramente ci sono state anche tante altre opere che lui ha composto nel periodo londinese. Io volevo menzionarne una in particolare, che era una dedica a un personaggio che lui ha conosciuto in un club durante una delle sue bevute, che si intitola Hughes Owen Mobley, che poi fu pubblicata dopo che aveva lasciato Londra, quindi siamo nel 1920, e questa dedica, diciamo, questa opera è divisa in due parti. La prima è autobiografica, la seconda parla proprio di questo personaggio che è Mobley, dove è ispirato a un altro personaggio che, diciamo, lo definisce Pound come la quintessenza dell'autobiografia, ovvero Lewis. Questa opera, in poche parole, diciamo, mette in risalto, diciamo, molto, diciamo, molto sia la parte personale di Pound, quello, diciamo, che affliggeva e quello che allo stesso tempo voleva rappresentare, e nello stesso tempo lo va a proiettare nella parte dove lui parla di questo di questo illustre personaggio. Un'opera che comunque in Inghilterra diventerà molto molto famosa, forse anche quella che conoscono molto, a parte, diciamo, i canti, quella celebre e memorabile, come la stessa stessa Vortex. E quindi questo, poi vabbè, Ezra, sappiamo tutti quanto, diciamo, che cosa è successo tra la reclusione in manicomio, poi altri deliri pazzeschi, fino a poi arrivando alla sua morte nel primo novembre del 72. E come diceva il nostro Davide, diciamo, molti non lo vanno a ricordare, però in realtà Ezra Pound va ricordato perché è stato, secondo me, uno dei più grandi poeti e scrittori dell'età contemporanea, per quello che ha lasciato, per quello che lui ha voluto rappresentare, per la sua etica. Comunque, per chi ama la letteratura in generale deve per forza menzionare Pound, per quello che lui ha portato avanti, dalle sue ispirazioni, dal vorticismo e tanto altro. Bene, io ho concluso qua, penso che anche i miei partner in crime sono d'accordo con me, e io spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento, quindi per riabbracciare un po' Pound, la sua etica e quello che lui è stato anche importante nel territorio britannico. E settimana prossima, ragazzi, siamo già a marzo, 7 marzo se non vado errato, quindi torna ovviamente l'appuntamento con la musica Albion Sound, che giunge al capitolo numero 10. Io, come vi avviso già, ho la mia playlist dedicata ai Prodigy, visto che il 4 marzo sarà l'anniversario della morte di un personaggio fantastico, ovvero Keith Flint, ovvero proprio genio della musica hardcore techno. E non so voi partner in crime che playlist proponete, penso sicuramente sarà fantastica come sempre. Io vi saluto qui, saluto Davide, saluto Prince, saluto GM Pop per i suoi jingle, i suoi intermezzi con le voci di Cristina e Daunia, saluto Wally che cura le pagine Facebook e Instagram, mi raccomando continuate a seguirci, saluto il nostro Ivo Musso con le sue locandine malate e fantastiche, e saluto tutti quanti voi che ci avete ascoltato, e diamo appuntamento a settimana prossima come sempre qui Radio Bandiera Nera, London Calling, e ciao a tutti!
Esatto, esatto, ciao Manu, sì, 7 marzo toccherebbe fare la puntata per le gentili signore. Tu, Carubra, ce la metti la mimosa l'8 marzo sul tavolo alle gentili clienti? Che fai? Che fai?
Guarda, il discorso che mi viene...
O ci metti un'altra cosa? No, vabbè.
Sempre roba culturale, prima hai fatto una citazione colta che appunto l'uomo è una turbina. Mi ricordo, visto che abbiamo fatto degli assiomi, no, anche molto... culturali e particolari con questa band, appunto gli Schiatto, ce n'era un'altra che iniziava con lo stesso nome, che chiamasse Lo Squallo, e c'era un testo, appunto, non ricordo che brano, uno di questi dei meglio, insomma, che sentiamo negli anni 70, quando dice: Berta, vieni giù che c'è un toro nelle mutande, cioè voglio dire, in effetti era una sorta di pionieri, vedo del vorticismo là, vedo l'uomo turbina, vedo l'uomo macchina, diciamo, no? Un'altra domanda, ma se Inghilterra non avesse avuto come moneta il pound e avesse avuto la lira, pensi che Ezra avrebbe avuto lo stesso successo? Punto di domanda.
E si ricollega alla cosa di Carpenter.
Esattamente. E l'ultima cosa invece seria, semiseria, diciamo, come il semifreddo, e il mio è tipo una sorta di gâteau al finale che porto, in effetti, per dire una cosa e concludere in maniera seriamente, nel 1918-19, diciamo, quello che era stata poi la ispirazione a quelli che erano i movimenti appunto d'avanguardia, quindi di rottura, forti, estremi, appunto quelli che erano cubismo, futurismo, lo stesso vorticismo, lasciano il passo dopo la fine della prima guerra mondiale, dopo tante mostruosità, atrocità, tristezze, eccetera eccetera, a quello che si chiama poi il return to order, no? Quindi anche graficamente, artisticamente, gli artisti abbandonano quelle forme stridule, forti, aggressive, per tornare a una sorta di pittura, diciamo, da un punto di vista neoclassico. E in effetti
uno di questi è proprio Picasso, che dal cubismo poi torna appunto a quello che è invece il neoclassicismo, lui e molti altri. Quindi niente, volevo spolverare un po' di bellezza alla mia cultura, che ho giusto, diciamo, intravisto sfogliando le pagine di Google, e invito a voi altri di fare lo stesso, perché le nostre trasmissioni, almeno i miei interventi, sono sempre semiseri, perché per chi vuole approfondire, voglio dire, Google, se lo faccio soltanto il portavoce, invece creo qualcosa insomma di interessante. Quindi un abbraccio a tutti, finalmente mi levo da questo posto, dal Rebel Center, per cui credo che sono stato più io al Rebel Center di quanto sia in effetti durato. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo la prossima volta, un saluto grande a GM Pop per le sue basi, e per le altezze invece parliamo di Volli Correndo, Musso, ci proiettano sempre più in alto, e i grandi personaggi che mi circondano, ovvero il mio gatto, il cane di Davide e le olive di Manuel. Presto, un abbraccione a tutti, ciao.
Giovanni è ladro pure, mi raccomando.
Ciao.
Sì, è ladro, sempre riverente, ci ha insegnato il mestiere, Giovanni, grazie.
Che poi ultimissima cosa, anch'io volevo citare una cosa anche che mi ha fatto ricordare Calù. Pensate che poi le opere vorticiste, più là in futuro, verranno anche replicate in maniera leggermente più moderna anche nella optical art, nella pop art. Infatti Kubrick ci insegna anche nel cinema anche questo. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti. Prima della sigla, ultimo pezzo, qua ci scatta la violence, e qua il gruppo in questione, The Browning, proprio estremizzazione del Neue Deutsche Art, chiave industrial metal pesante, con The Vortex. Ciao a tutti, ragazzi.
Penso che ti è piaciuto di più, ragazzi, è stato quello di Albert Rammstein, comunque ci stanno cavolo.
London.
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, Mary fucking Poppins, London.